sempre la quarta via. Perché la quarta? Perché la quarta è quella che io voglio sottolineare. Perché
magari ci torniamo insieme.
Perché la quarta è quella che c'è, cioè anche il non riconoscimento da parte a livello internazionale, a livello di vicini di casa. La quarta è quello che tutti ci considerano tutti somali. Perché voi somali, perché litigate? Voi somali volete questo, volete quello. Ma io dico, ma noi somali, insomma, siamo almeno in una guerra civile, almeno ci sono due parti, o no? Cioè non lo so, io devo anche spiegare che in una guerra ci sono almeno due parti. Potrebbero essere tutte e due parti cattivi, una parte buona, l'altra parte. Ma almeno due ci sono. In Somalia ce ne sono tanti, come ha detto Elliot, non tanti parti. Però, dico, è come scappare una guerra, arriviamo a questo posto, approdiamo tanti e tutti ci considerano uguali. E così viene, va avanti il verbo del signore della guerra, che loro dicono, il passato non è successo niente, la guerra civile è stato il dittatore che è andato via, cioè l'hanno cacciato giustamente perché era un dittatore 23 anni fa, è sempre colpa sua, cioè sono passati 23 anni, sempre colpa sua, le ragazze vengono violentate, cioè le ragazze si sono messe anche quel vestito lì per dire siamo più musulmane di voi, cioè per dire almeno vi preghiamo, ricordatevi che siamo musulmane, perché il primo anno si sono andate migliaia di ragazze nelle moschee pensando non saremmo stuprate neanche, almeno nelle moschee non saremmo stuprate, invece sono andate nelle moschee e l'hanno stuprate. Allora, e quelle persone lì noi li conosciamo, poi dopo di che ci dicono, ma voi insomma cosa volete? Cioè, come non insomma? Quella là è nazista, io non sono nazista, allora quindi non potete dirci noi insomma, non c'è un noi. Quindi anche per me la quarta via non è una questione soltanto tra somali, è voi che non siete somali e non avete, però siete coinvolti perché siete nel mondo, dovete fare questa roba, deve far parte della vostra storia e raccontare la quarta via in altro modo, come volete, come credete, come pensate, però, ma anche noi somali, la quarta via è una cosa brutta e dobbiamo dire tutti. Conosco tanti somali che abitano qua in Italia, che fanno parte della sinistra, perché sono intelligenti e neri e belli, che dicono che non c'è stata questa cosa qua, non c'è stata la pulizia clanica. Quindi voglio dire che anche noi somali dobbiamo dire che quella roba lì è una roba brutta. È il mondo deve raccontare questa quarta via, proprio per andare in un'altra via, perché siamo bloccati lì, cioè siamo fermi in un'altra via. Volevo andare.
Volevo solo dire che in effetti, perché ci parla così nel profondo questo tuo filmato? Perché è qualcosa che in realtà ci riguarda davvero tutte e tutti, in quanto che negli ultimi tempi, ma probabilmente è una cosa anche che ha radici antiche, quello che è stato, quello che si cerca di fare è eliminare la possibilità di vivere nella pluralità fra diversi. Questo accade a diversi livelli, naturalmente non tutto è sanguinoso come magari è successo in Somalia o in altri posti, in altri luoghi succede con altre modalità, però anche come quella della Somalia è successo per esempio nell'ex Jugoslavia, dove moltissime persone non possono ritornare nei luoghi dove, anche se la guerra è finita teoricamente, però non tornano perché non è più quel luogo, come dici tu, che non c'è più Mogadiscio, no? Neanche per loro c'è il luogo dal cui sono partiti. E io penso che questa cosa qui, allora siamo tutti un po' in esilio rispetto alla possibilità di vivere in una maniera diversa, in una maniera appunto di convivenza fra diversi, che dovrebbe essere il modo normale di vivere sulla Terra, su questo pianeta, al di là dei confini. Secondo me è su questo che c'è la lotta terribile degli ultimi tempi.
No, ma io, scusami se interrompo, per me c'è una cosa profonda, che questa è politica, dal mio punto di vista, che bisogna smettere di considerare gli africani come un blocco unico. C'è una differenza fra di loro e questa differenza proviene dalla storia. E non è una cosa così difficile. E chi non lo fa, e in Italia è praticata abbastanza spesso, e chi non lo fa, è per me, a casa mia una volta si diceva razzista. Però possiamo anche chiamare un'altra maniera. Ma questa cosa qua, questo blog qua, abbiamo delle storie, ognuno lo racconta come crede, non è che quello che dico io è la verità non esiste, cioè bisogna fare la ricerca, tutto un altro discorso però. Però c'è una cosa base, gli africani non sono una cosa sola, sono differenziati e questa differenza dipende dal loro percorso, dalla loro storia, dal loro...
tutte le esperienze
se gli piace fare l'amore e basta, non so.
Di vita fra diversi vengono secondo me.
Ma per gli africani non è concesso questo. Perché per noi siamo tutti una roba.
Anche se ti immigrano.
Perché siamo immigrati.
Io sento uno squilibrio in questa giornata, che è ovviamente uno squilibrio anche dentro di me.
Manuela Cartosio.
Chiamo Manuela Cartosio, sono una pensionata, ho fatto la giornalista del Manifesto, un po' di femminismo ultimamente in un'associazione che si chiama Usciamo dal Silenzio, che ha cercato in modo fallimentare un anno e mezzo fa di creare un qualcosa che avesse qualche senso su una delle pezzi del vostro titolo della giornata di oggi, cioè le relazioni tra donne italiane e migranti. Quindi sono qui su un invito di Liliana per raccontare di un fallimento, ma non è quello che volevo fare adesso. Io penso che si senta una differenza tra il parlare dell'esilio, il farlo dire e raccontare da una persona che è assolutamente diversa come tutti gli individui, ma che ha dei talenti in più o comunque diversi da quelli che sono della norma. Ad esempio, lei è un artista prima di essere una somala, oppure un artista somala se lei vuole tenerci a questo, e però il suo modo di raccontare, le sue capacità di espressione, la storia che ha e il fatto che lei sia qui perché è un'esule politica prima che essere una migrante, la differenzia assolutamente dal pezzo di storia che invece io ero venuta qui a raccontare di rapporti con donne migranti. E quindi mettere insieme queste due cose è assolutamente difficile. Non voglio dire che il suo film, bellissimo, eccetera, eccetera, non serva per poi costruire o darci delle indicazioni per le relazioni con le donne migranti. Non voglio arrivare a questo, ma per adesso nella mia testa è molto difficile mettere insieme queste due cose. Ad esempio, una delle espressioni che ha usato nel fare la storia dell'associazione di Siena, Sonia, ha detto che alla fine il bilancio di quegli anni ha dovuto per forza ammettere un rapporto diseguale, asimmetrico, era esattamente il punto di partenza da cui era iniziato quel tentativo fallito di cui poi magari vi dico alcune cose. Però la cosa che voglio dirvi subito è che questo rapporto asimmetrico che ci provoca sensi di colpa, io invece nei confronti di K lo sento rovesciato, cioè io ho un'invidia enorme per le sue capacità espressive, e quindi è una volta in cui per dire la diversità del rapporto asimmetrico in senso contrario. Però vi ripeto, io non so dirvi quanto la sua storia di esule possa esserci, non so come dire, possa essere il metro su cui costruiamo invece delle altre cose che mi sembra che siano un pochino diverse e non so come dire, vabbè, per farla breve, questa cosa che non siamo riusciti a fare era proprio perché avevamo già tutte, in una maniera o nell'altra, percepito che questa esperienza del lavorare insieme, ma del farlo in quel modo che ci ha raccontato Sonia, sbatteva poi alla fine contro il muro duro che comunque questa simmetria continuava ad esserci. Poche palle, diciamocelo chiaramente. Avevamo scelto delle interlocutrici che avevamo incrociato nella nostra attività politica milanese per altri versi, nel femminismo ovviamente, sto parlando nella politica, e che non erano più, come dire, donne che potevano essere considerate bisognose di, ma che erano ormai uscite da questa storia, che un processo di emancipazione, per usare una parola ottocentesca, che avevano compiuto. E non ha funzionato comunque, cioè possiamo interrogarci su cosa abbiamo sbagliato, che abbiamo preso noi l'iniziativa e lo abbiamo fatto in una maniera troppo illuministica, percepita come calata dall'alto. Forse le persone a cui ci siamo rivolti non volevano essere schiacciati in una storia che appunto consideravano già archiviata, e quindi ci chiedevano: ma perché tu mi interroghi? Io ormai sono assolutamente uguale, di che cosa stiamo qui a raccontarci? Però insomma non ha funzionato, questo era il fallimento. Però la cosa che tenevo a sottolineare ora, anche non soltanto per questa esperienza abortita, ma poi le mille miglia lontano, la mia attività di volontariato in AGA, cioè proprio non c'è assolutamente nessuna possibilità di mettere insieme queste cose, cioè lì ci si confronta con uno stato assolutamente di bisogno che va soddisfatto nel giro poche ore, non so come dire, e la discussione, possiamo ben dirci che ogni rapporto è individuale, ma in quel caso non lo è ed è assolutamente sbilanciato nella maniera più, come dire, totale. L'altro cosa su cui io sento che stentiamo a parlarci è il nostro rapporto privato nelle case dell'uso che facciamo del lavoro delle donne migranti. Certo. E questo è un altro punto enorme che abbiamo già parlato mille volte, ma non sto qui a aprirlo. Volevo semplicemente dire che io, la mia, come dire, quello che potrei raccontare, di le cose che mi stimola questo documentario, i suoi racconti che ho letto, sono tutte cose che in qualche modo sono un'interlocuzione tra una donna che scrive, che sa usare la parola, eccetera, eccetera, che mi dà degli stimoli sul colonialismo, come ci siamo raccontati la nostra storia, come le donne la sanno raccontare meglio degli uomini, però mi dice poco, scusate se sono così brutale, o mi dà pochi stimoli per come io, da altre parti, non così, come dire, culturalmente, artisticamente invidiabili, mi trovo in ciampo tutti i giorni. Scusate se sono un pochino.
Ma a me sembra che dica semplicemente che la cittadinanza formale è una condizione necessaria. La cittadinanza formale è una condizione necessaria. Poi non è sufficiente, ma è necessario. Siccome tutte queste donne che si vuole incontrare non hanno, sono proprio nelle condizioni del bisogno, proprio perché non hanno.
No, quelle che noi volevamo incontrare in questo picco lo avevano già completamente superato. Sì.
No, dico a livello di massa, se uno vuole incontrare quel mondo lì, cioè la cittadinanza formale è necessaria. Non è sufficiente, ma è necessaria. Io questo lo dico spesso. È necessario.
Mi presento, mi chiamo Zara, sono dalla Somalia, sono una piccola sopravvissuta che sopravvive a Milano, una normale migrata, io mi sento tutti, simile a tutte le donne. Adesso, ad esempio, quelli che hanno parlato, ci sono punti che sono tutti uguali. Ad esempio la signora diceva...
Mi chiamo Lea.
Lea.
Sono signorina.
Lea, signorina, allora, lei diceva che prima l'esperienza chi vuole coprire con un velo, no? Così, un velo pietoso, tipo. Però la caja è come abbiamo vissuto lo stesso periodo, cioè siamo nati lo stesso anno, sia lo stesso periodo che siamo andati a scuola, la stessa città, lo stesso, e mi sento uguale a lei, però sono anche diversa da lei, però caja è caja, punto e basta, caja è forte, tipo adesso quando si vedeva quarta via io mi sono messa a piangere, capito? Quindi io sono una, come si chiama, un po' debole, quindi lei.
Non è vero.
Lei è forte e ha questa capacità, come diceva la signora, è artista. E artista è anche maga. È maga di Mogadiscio. Maga di Mogadiscio. È vero, una sera ha fatto maga. Ci ha predetto tutti, non quelli che faremo, ma quelli che abbiamo fatto.
Bello,
tu hai fatto, e azzeccavo tutto, quindi è una maga, quindi io non potrei spiegare o scrivere o raccontare come ha raccontato lei. All'inizio del documentario, come ha raccontato lei, ero tutta felice, sai, le bambine che cantavano, una di loro sono io, dicevo, no? Però quando si arriva il dolore, quando arriva il dolore, lei lo sopporta un altro modo e poi lo racconta un altro modo. Io mi metto a piangere, quindi fa, la caja è a un altro livello, il mio. Però mi sento anche uguale.
Brava.
uguale. Sono ancora immigrata, io ho ancora passaporto italiano, sono. Mi fermano, mi chiedono, rischio di finire CE, capito?
Ma no!
Lei no!
Sì! Sì.
No. Lei ma io non finisco però!
No, lei non finisce! Lei non finisce perché si chiama Tara, però può finire, perché lei non ha la cittadinanza italiana.
Sì, lei può avrà il permesso di soggiorno. Sì,
sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
che ce l'ha!
23 anni vivo!
Sì,
del lavoro per del permesso.
Sì, ma se il soggiorno va
che di nuovo
se non lavoro,
signora,
se non lavoro,
che lei fa una
precisazione, il permesso di soggiorno, anzi carta di soggiorno, però carta di soggiorno con legge Bossi-Fini va con il lavoro,
sì, sì.
E io se non lavoro mi rompo la gamba, perché sono una che lavora, che mi faccio un mazzo così. Se mi rompo le gambe finisco l'ospedale, finisce il contratto, finisce il lavoro, finisce il permesso di soggiorno, quindi finisci, dicevo non finisco il CE perché è lavoro. Dicevo, potrei anche finire.
Perché, però uno può perdere anche il lavoro.
Beh, certo, di questo posso finire. Dicevo, non finisco, l'ho detto, non finisco perché sto lavorando, per fortuna. Però,
ma comunque è un incubo che ce l'ha.
Però anche, non dico che anche quando, se mi danno il passaporto italiano mi passa l'incubo. Non passa. Passa soltanto quando torna a Mogadiscio. Sì. E non passa anche lì perché non posso neanche tornare. Quindi siamo donne. Insomma, io sento, mi sento molto simile, molto vicino, molto uguale a tutte le donne. anche italiane, anche quelle che vengono uccise tutti i giorni dal marito, dal fidanzato, perché siamo donne, siamo tutti sfigati, insomma.
No, quella ce l'abbiamo.
Ho finito.
Volevo far riferimento alla storia di Khan, che prima avevo detto che mi è piaciuto molto, e poi sentendo che dicono che anche a lei, anche a te, che è diverso e che è difficile fare una storia come lei. È vero, no? Tutti siamo diversi, ma tutti abbiamo una storia dentro, e questa storia si può raccontare
come lei.
No, non forse non come lei che ha fatto, non come lei, usando la parola, usando diversi mezzi, la storia viene raccontata ed è ugualmente bella, perché è una storia che viene da ognuna di noi e viene da dentro, è una storia che ha un valore per tutte quelle che vogliono raccontare. Quindi quello che ha fatto lei per me è una motivazione, e anche verificare nel lavoro che si fa ogni giorno, il lavoro che faccio ogni giorno, vedo anche che le mamme e i figli, quando raccontano una storia, fanno una cosa molto positiva e mettono dei pezzi un po' che sono lì. Dei pezzi, e diventa una storia più concreta. Quindi in questo senso mi pare che si può fare, tutti lo possiamo fare.
Vuoi fare una breve osservazione a quello che diceva da Manuela Cartosio? No, perché detto così allora sembra che appunto soltanto le storie, il racconto lo fanno solo le artiste. Non è vero, io 40 anni del femminismo ho ascoltato in parola parlata e parola scritta delle storie straordinarie. No, nei corsi delle donne delle 150 ore, donne che arrivavano, avevano fatto la seconda, la terza elementare, ecco, messi di fronte a loro la possibilità di raccontarsi, no, così anche all'impronta, no, di scrivere di sé, hanno scritto delle cose straordinarie che abbiamo anche raccolto, fatto circolare. Una ha scritto in una lingua mista di dialetto italiano, Amalia Morinelli, I pensieri vagabondi di Amalia. Adesso ho appena, non so se c'è ancora, c'era un'amica di Cagliari, Maria Grazia, forse non c'è più, ci sei Maria Grazia, ecco qua. Maria Grazia hanno il loro collettivo femminista del 72, si sono riviste in una quindicina, una decina, una quindicina, e hanno, 12, hanno cominciato a scrivere una specie di laboratorio di scrittura, anche all'impronta, e hanno scritto prima della loro infanzia, della maternità, poi del loro approdo a questo collettivo femminista. E sono storie straordinarie, non credo che siano 12 artiste, ma sono 12 donne che hanno trovato anche una forma, anche un modo, devo dire anche una forma di scrittura, per cui il racconto arriva vivissimo, no? Devo dire che questi 12 racconti dell'infanzia della Sardegna hanno ricostruito questo paesaggio della Sardegna, insomma, è straordinario, ecco, la cultura, anche lì vengono fuori delle strade, di culture, di storie. Ecco, allora in questo davvero io penso che sia un'indicazione, il documentario è una forma sicuramente che arriva oggi anche molto più forte della parola, però io ho visto anche che questi racconti scritti, questi racconti di esperienza, io li chiamo, non è autobiografia, sono proprio racconti di esperienza, per esempio letti a voce alta in un incontro così, hanno un effetto emotivo, anche intellettuale emotivo fortissimo. Quindi io davvero non richiuderei e non farei questa contrapposizione tra chi racconta perché è un artista e il resto invece che ha solo dei bisogni da soddisfare. Non facciamo questa distinzione.
Ma la premessa che ci deve essere la lingua.
No, ci sono altre
Allora
siamo
che
volevo.
Temo che poi qualcuno se ne vada e volevo invece dire delle cose in presenza. Perché 15 anni fa, credo proprio in questa stanza, ci siamo conosciute con alcune che sono qua e alcune che invece si sono spostate. Kaha, Ainom, Samia, Lidia, E allora si chiamò il Forum Native Migranti per l'appunto, e c'era anche Maria Luisa, e ci dividemmo in due gruppi. E oggi mi sembra, come dice, come in qualche modo sollecita Manuela, che il racconto di Ca, che suscita emozioni, ma suscita emozioni perché c'è un pensiero, e c'è anche un pensiero politico, oltre che la rielaborazione di un'esperienza personale. E questo pensiero politico, la politicità dei racconti di Ca si nasconde nella grazia della scrittura, sembra che sia ovvio e naturale, come dire, accedere alla storia, al racconto, che soprattutto nei racconti di fraintendimenti si può vedere, ma è fortemente, sono tutti racconti che hanno una trama politica, una visione politica secondo proprio il senso, il significato che tutte qua noi diamo a questo termine. E allora forse oggi, anche attraverso l'emozione di questo documentario, è possibile trovare un modo attuale, nuovo, di parlarci, che non c'è stato 15 anni fa. E mi sembra che valga la pena di dirlo, proprio per le sollecitazioni che Manuela poneva, del perché, forse non so bene perché non è riuscito, perché parli di un fallimento del vostro incontro, ma la divisione che ci fu 15 anni fa fu proprio questa che adesso Caja tornava a dire, tra diritti sociali e diritti civili, tra il valore della cittadinanza formale, che è quello del passaporto, che è quello di non finire al CIE, che è quello di partire per andare a trovare tua madre, tuo fratello, tua sorella che stanno in un altro paese, perché c'è una diaspora tra tanti paesi e se non hai passaporto non puoi partire, e quindi non puoi tenere delle relazioni affettive, non puoi avere una genealogia, non puoi avere un rincontro e una quotidianità di affetti e di storie e di corpi e di abbracci. E questo per le donne italiane è così difficile da vedere, è stato così difficile da vedere. Noi abbiamo sempre insistito, noi molto, molto largo, e che forse vale la pena di anche di diversificare, ma questa distinzione che noi non abbiamo mai nominato tra diritti civili e diritti sociali, tra diritto all'assistenza senza diritto al passaporto. Che cosa comporta questo gap? Come non si colma questa distanza tra poter accedere a un servizio di psicologia senza avere il passaporto? Questa cosa qua io penso che debba essere detta, perché questa è la difficoltà di un incontro, sta qua, nella difficoltà da parte delle donne italiane, ma anche del femminismo milanese, di dire questa nostra difficoltà di femministe milanesi a riconoscere questa esigenza e a capire come noi la lasciamo sempre da parte. Allora, questa credo che sia stata una sorta di silenzio, un velo che è stato steso su relazioni che da 15 anni ogni tanto si dice rinnoviamo un incontro. Ainhoa e Ca anche lo sanno, abbiamo provato a fare questo incontro. Qualche anno fa facevamo un'assemblea all'aperto sotto gli alberi a Paolo Pini e parlavamo, Zahara mi ricordo appunto parlò del passaporto che non c'era, dei viaggi che non si potevano fare. Però questa cosa poi costantemente cade e noi... allora io credo che dobbiamo parlare anche come non solo della gratitudine o dell'invidia verso un artista. Io vorrei anche esprimere la mia gratitudine a Ca per un discorso che facemmo 10 anni fa sulla scrittura e sulla lingua, perché lei stava scrivendo la sua tesi di dottorato e io volevo scrivere qualcosa sul lavoro delle donne, e parlammo di scrivere con una scrittura diversa, e fu da quella conversazione anche che nacquero degli scritti anche miei e di altri. Ma al di là dell'invidia e della gratitudine, io credo che dovremmo trovare il momento anche per parlare di un desiderio di femministe milanesi di avere un incontro reale e politico con le donne straniere, perché io francamente io Adriana la categoria migranti non riesco a usarla, ho sempre pensato a straniere perché il passaporto è la prima cosa che mi viene in mente, forse questa è anche un'educazione familiare, non c'è nessun altro merito, ma appunto tra femministe milanese, passaporto milanese, pisapiano. Qual è il nostro desiderio di trovare una relazione e che tipo di relazione, per fare che cosa insieme? Perché io credo che questa sia anche la domanda a cui dovremmo trovare corso, se siamo individui, come dicono Gaha e Lea, che si incontrano, ci incontriamo per raccontare quale storia insieme, ma anche per fare che cosa insieme. E allora di tutta questa emozione che ti riconosciamo oggi di averci offerto, forse questo è anche un punto di inizio nuovo.
Sì,
Maria
Grazia, Italia.
No, sì, e beh, è un po' superato, forse un po' perso il filo, perché la prima osservazione che avrei voluto fare a proposito del suo racconto, di quello che abbiamo visto, è quello che mi aveva colpito è quella che ho chiamato felicità. Io la definivo serenità e ci vedevo un contrasto enorme tra gli eventi che vagamente noi conoscevamo, perché non posso dire di conoscerli approfonditamente, ma che poi piano piano comunque venivano alla luce, lei ne parlava. Ecco, questa serenità, questo modo sereno con cui è sorridente, con cui riusciva a parlarne, leggero con cui ne parlava, e invece la pesantezza, il dolore, tutto quello che lei deve aver vissuto, ma non dava a vedere di aver vissuto. E poi a poco, ecco, questa serenità, quella che tu hai chiamato, abbiamo dato diverse definizioni, ma questa forza dietro l'abbiamo sentita tutte, chiamata appunto come tale, chiamata forza, a me è venuto da dire sicurezza quando poi ho cominciato a sentirla parlare qui, non nel filmato, o addirittura quasi durezza, no? Questo controllo su se stessa e sulle emozioni che quasi mai trasparivano, perché per l'appunto io mi dicevo, se avessi dovuto parlare di quello che parlava lei, le mie emozioni sarebbe stato scoppiare in pianto, cioè non resiste. Impossibile, non alla gola di cui non resistere. Ecco, allora a poco mi chiedevo quale fosse la forza che le dava questa capacità di parlare in quel modo, lì nel filmato ma anche adesso. E allora sono andata alla tua osservazione, no? Quando hai detto le storie sono storie comunque, non no, storie di donne, e riprendendo quello che diceva lei, la sua difficoltà con le donne. Con cui avrebbe voluto imparare, invece un lavoro più approfondito, fare un lavoro più approfondito. Ecco, la capisco quella sua difficoltà e mi sembra di poter spiegare la differenza tra le donne di cui parlava lei, non potremmo parlare, che incontriamo, o quelle che lavorano nella mia psichica. La differenza è che mi si è chiarita poi quello che diceva
Adriana.
Ed è che è vero, in lei c'è il pensiero, non è così indifferente. Ecco, mi chiedevo che attività svolgesse lei per avere tanta sicurezza, ho pensato ad una psicologa, ma però c'è, c'è questo qualcosa in più, che è il pensiero, che è la creatività, che è la scrittura, che e quindi è questa la sicurezza che lei si è costruita, quindi comunque un merito, non è solo, credo, un dato naturale, e che la grandissima parte delle altre donne, e delle donne, per esempio, alle quali forse faceva riferimento,
o anche di noi,
sì, quindi ce l'abbiamo tutte, tante storie interessanti, non tutte abbiamo avuto, abbiamo la possibilità e la capacità e di poterlo esprimere con questa naturalezza, tra virgolette, perché appunto la naturalezza qui si dà al secondo livello, insomma, che è sviluppato. Quindi c'è il conflitto di interesse, c'è. tra il poterle narrare, il poterle narrare in quel modo e non poterle narrare. Ma posso dire una cosa su questa questione?
Però se, sì, mi stiamo anche registrando, se fate che tutto il mondo si sente, stiamo tanto registrando.
Cioè, per me, sempre mi riferisco sempre alla questione. Il fatto che non lo vediamo o non sappiamo sentire i racconti di queste altre, che sembrano che non ci sia un pensiero, non so, queste altre rispetto a me, perché c'è sempre questo paragone che a me mi mette sempre non solo in casa ma anche paura, perché sai, vabbè, mi mette anche un po' paura. Ma questa cosa, il fatto che non le altre non stanno facendo dei racconti del genere, non perché non c'è, ma forse non sappiamo ascoltare, cioè cioè, prima di tutto dobbiamo fissarci l'idea che il fatto che io non veda o non senta non vuol dire che non c'è e che non esiste, semplicemente. No, siamo circondati di migliaia di batteri in questo momento, non vediamo perché non abbiamo il telescopio, come si chiama?
Il
microscopio. E se io prendo il microscopio vedo delle cose tremende. Quindi il fatto che non vediamo non c'è, o il fatto che non vuol dire che magari non abbiamo costruito il territorio adatto perché affioriscono, no? E io può darsi perché io sono, c'è anche questa cosa che si chiama la fortuna, che a volte capita, cioè, e poi c'è anche la vanità. Io avevo tre ragazzi italiani che mi registravano, cioè. Poi questa è una traduzione, perché io ho scritto il testo orale da 3 anni, no, più di 3 anni portava avanti. Ma e poi c'è anche l'ambiente familiare, perché io sono nata in una casa dove si costruiva, si continuava a fare progetti.
Non dovevo dirlo prima per cercare
il contesto. Ma non è la classe come lo immaginate voi. Anche lì non è che la classe, cioè per esempio quel tipo di classe non è legato al reddito, ma è legato al sapere, cioè una cosa molto complessa. Però i miei erano letterenti ma facevano i progetti, avevano possibilità.
Nulla tenente, hai detto?
Nulla tenente, avevano un reddito medio da lavoro, non è neanche medio, mia madre è medio, mio padre potrebbe essere anche superiore della media, ma non avevano per esempio proprietà di casa.
Ma la nonna era poetessa.
Mia nonna era poetessa, è quello sì. Mia nonna era una poetessa.
Dici poco.
Non è poco. Ma infatti non ho nascosto.
Mia nonna era una poetessa.
Scusa, devo dire. Scusa,
dire. Scusa, dire. Io una poetessa, io scrivo.
Non vorrei che lo vedessi come una forma di colpevolizzazione, diciamo che siamo del cianismo, è proprio il pianto che non ha le donne si adatta,
non si capisce niente,
non possono fare
niente. Dice che tutte abbiamo una storia da raccontare, è verissimo, tant'è vero che soprattutto tra i migranti, ho letto ieri, non mi ricordo se su Internazionale o da un'altra parte, hanno fatto un censimento di quanti sono ormai i migranti o gli stranieri che hanno pubblicato in italiano, e mi sembra che superassero ormai 1000 sicuramente, come titolo, come nome, non me lo ricordo più. È verissimo che in ogni città più o meno tutti conosciamo che c'è una biblioteca o c'è un'iniziativa di mediatrici che raccoglie un certo numero di donne e la prima cosa che fanno è scrivere la loro storia. Quindi questo potere del racconto orale o scritto io non lo voglio mettere in dubbio, segnalavo semplicemente uno scarto notevole, e poi anche il fatto che lei ha fatto tutto ciò da sola, al di fuori di queste reti che incitano a prendere la parola con la scrittura o con gli altri orari, non so di cosa. Questo è non vorrei neppure essere quella che ha disturbato l'armonia della cosa. Non voglio dire che vedere.
Cioè io non voglio essere Lela, brava, gli altri.
Portare in giro il suo documentario non è uno strumento per aprire delle strade, per aprire dei discorsi con altre donne migranti. Sto dicendo che mi lascia irrisolti tutti i problemi in qualche modo con cui sono arrivata qui.
Ma io non volevo neanche...
No, e aggiungere, non sto dicendo che non lo so.
No, c'era Gilda, mi pare, che aveva chiesto di parlare Italia.
Sì. Posso aggiungere un'altra cosa? Era come se adesso stia emergendo, almeno io la sento, che emerge un bisogno, una necessità e un desiderio, e una... di fronte a una mancanza di cultura e di sottovalutazione del valore della cultura, ma non in senso antropologico soltanto, no? O etnico, ma proprio nel senso colto del termine, non so bene come dire, come capacità di riflessività, di pensiero, di invenzioni, di fantasia, ecco, tutto questo insieme, a me sembra che ci manchi moltissimo e che non venga promossa abbastanza, no? Allora adesso è proprio come una sorta di invocazione a ricordarci che ne abbiamo bisogno per noi, che siamo riusciti ad accedervi, tu, io, in genere noi qui, e altre no, purtroppo.
No, volevo dire proprio due cose. Mi è piaciuto moltissimo il film, poetico, bellissimo. Io incontro le donne immigrate tutti i giorni perché insegno italiano lingua 2 alle donne straniere con una cooperativa. Allora, il discorso che faceva Lea, no? Io lo verifico perché naturalmente nel momento in cui insegni in corsi rivolti esclusivamente alle donne, perché questi corsi dove io insegno sono rivolte alle donne, come dire, insegno la lingua italiana e naturalmente non faccio solo quello, no? Il luogo dove insegno la lingua diventa un luogo, diciamo, caldo, no? Quindi io condivido, no, quello che diceva Lea, cioè che io insegno alle donne ricongiunte, cioè le donne che arrivano da Albania o dal Maghreb, insomma, da vari paesi, e sono donne appunto che arrivano per ricongiungimento. In molti casi sono donne poco scolarizzate, donne analfabete nella lingua 1, nella lingua d'origine. Io sono convinta, no, di quello che dice Lea, cioè che ogni donna può raccontare, ha da raccontare, quindi evidentemente il tuo film racconta in maniera poetica gli strumenti, no, come diceva anche Emanuela, no? Però il racconto è possibile, e nel momento in cui c'è il racconto è possibile appunto costruire, no? Venire a contatto più che costruire di quel tessuto comune di cui parlava Lea e su cui è possibile costruire. Da una parte, dall'altra però io mi rendo conto benissimo, forse mi ricollego un po' al discorso che facciamo Andrea, della simmetria, no? Che in ogni caso c'è. Della simmetria. E anche il discorso che faceva Ka. Raccontare la storia, l'individualità sicuramente. Io con queste donne ricongiunte mi trovo di fronte a storie segnate, almeno per quello che loro dicono, più che dalla storia politica del loro paese, la loro storia è segnata dal sistema patriarcale e dalle tradizioni che vanno proprio insieme, no? Vanno insieme e segnano queste storie. E io voglio un secondo soffermarmi anche sul fatto che in quel momento il mio rapporto con loro diventa problematico, perché loro hanno poche parole per dire, no? Poche parole per dire. Io ho molte parole per dire, però io in quel momento sento la simmetria, sento la responsabilità, non so, diventa molto complicato in quel momento il rapporto con loro. Una ragazza filippina, e chiudo, una ragazza filippina arrivata in Italia per ricongiungimento e da due mesi in Italia, molto intelligente, molto brava e volenterosa, che si è messa a studiare l'italiano e ha imparato tantissimo. E allora in un momento appunto di parola, lei ha raccontato in tre righe la sua storia e poi ha concluso dicendo: io amo Mervyn, si riferiva al suo marito, quello con cui si è ricongiunta. Io ho detto a loro: andate a casa, riguardate queste tre righe e poi ritornate e vediamo, aggiungiamo, togliamo, lavoriamo su questa cosa, insomma tutta una storia che non sto più a raccontare. È tornata, ha riletto le tre righe, ha letto l'ultima riga dove diceva: io amerò per tutta la vita Mervyn. Il testo era stato rivisto da suo marito.
Speravo che dicessi: io non amo più. No, di solito fanno così, il giorno dopo
e io lì.
E lì non sei
lì,
stata dentro.
No, io lì ho taciuto. ho fatto la scelta di tacere.
Ma cosa vuol dire la storia politica e la storia come dire, patriarcale? Cioè a me sembra che io faccio collegamento. La storia politica nazionale e il patriarcato, quel posto lì, mi sembrano abbastanza collegati, parlato dal caso delle donne, il processo della questione delle donne, dell'obbligo delle ragazze.
No, non volevo dire
questo. No, che c'è, io volevo dire che c'è un collegamento sia il patriarcato e la politica. Per me c'è un collegamento, non è che sono due cose separate.
Va bene, sentite, io penso che dobbiamo
chiudere, prima no? Che tutti lentamente se ne
vi parla. Ringrazio tutte, spero che sia l'inizio. A proposito di Casa delle Donne, vi ricordo soltanto che il 6 maggio si può andare a firmare per iscriversi alla Casa delle Donne di Milano.
Ancora non c'è scritto, no?
Aspetta, ti devo dare il film,
un mese senza
parlare. Adesso è stato un pim pum pam.
qua, no, è qua. Eccolo qua. Ah, c'è qualcuno, è occupato.
Il governo del
almeno
se è meglio. Se siete, lo tiene.
Esatto. Anche tu sei
incontrato. Chi dice?